Va bene.
Ok. E poi Giuseppe, tu hai detto che ieri il Signore ti ha parlato, ti ha dato un messaggio per noi riguardo Ezechiele 8. Di cosa si tratta?
Dunque, sì, stavo pregando sul... Si tratta dello scopo della tribolazione, è un ciclo che si ripete, la storia si ripete. Il Signore mi ha mostrato Ezechiele 8 e 9, che parla perché, perché Dio permette la tribolazione, perché deve arrivare la tribolazione, perché Dio non la ferma, per quale motivo. E il Signore mi ha detto di spiegare ai fratelli che magari si chiedono, Dio ci ama, perché permette l'anticristo? Bene, guarda, andiamo nel 1 Timoteo 4.1. Gesù mi ha detto, di ai fratelli lo scopo della tribolazione, che io la mando, perché non è il diavolo, è Dio che la permette, attenzione. Non è che il diavolo sveglia la mattina e dice, Dio che ti piaccia o no, io vado a tribolare la tua chiesa, e no.
Però abbiamo studiato prima che la tribolazione è il diavolo che perseguita i cristiani, non è Dio. È il diavolo che he has anger against the woman.
Sì, è arrabbiato contro la donna, chiesa, cioè, è mosso in grande ira, perseguita la donna.
In Apocalisse 12 abbiamo studiato queste cose. Allora, come mai dici, adesso dici che è Dio che manda la tribolazione, non diavolo?
Ok, ti rispondo con due scritture. Guarda, 1 Timoteo 4 e 2 Tessalonicesi 2.
1 Timoteo 4?
Sì.
E poi?
2 Tessalonicesi.
No, verso 4.
Timoteo 4.1, comincia dall'inizio.
4.1. Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni.
Quindi la risposta di Dio alla presente apostasia, che vuol dire è greco, apostasia però al greco significa perdita di fede, apostasia. Quindi la risposta di Dio allo spirito apostatico della Chiesa di oggi è?
La tribolazione?
La tribolazione.
E come mai?
Perché la tribolazione purificherà una chiesa corrotta. Capisci? Un po' come Ebrei 12 dice che Dio sculaccia, Dio punisce i suoi figli. La tribolazione non è in nessun motivo l'iniziativa del diavolo. È lui che la mette in pratica, è chiaro, ma non è lui che ha il potere di farla. È Dio che alza la protezione, va bene? E infatti vai secondo Tessalonicesi 2, ce l'hai?
Sì. Che versetto?
Allora, non lo so, devo andare a guardare. Ti pare che ho memorizzato tutta la Bibbia?
Quasi.
No, assolutamente, magari potessi memorizzare tutta la Bibbia. Allora, dove siamo? Secondo il Tessalonicesi 2, verso 1 parla del rapimento, fratelli, il nostro incontro con Cristo, giusto?
Sì.
Poi dice verso 2, non sconvolgetevi la mente, insomma sta parlando del rapimento. Però dice, verso 2, non fatevi sconvolgere né turbare come se il giorno del Signore fosse già presente. Cioè Gesù non sta tornando, lo dice ieri e lo dice oggi. Capito perché? Perché verso 3, cosa dice? Nessuno vi inganni in nessun modo quel giorno, quale giorno?
Quando viene Gesù.
Il rapimento. Non verrà se prima non sia venuta
l'apostasia.
L'apostasia, che adesso siamo nel mezzo, e non sia stato manifestato?
L'uomo del peccato.
Oh, il figlio della perdizione. Cosa sta dicendo qui? Che molti non riescono a capirlo, penso che continuano soffermarsi, insistere sul rapimento prima tribolazione. Perché? Perché vogliono loro.
Sì.
La gente oggi crede quello che vuole, mica quello che dice.
È vero, è vero. Questa è la ragione.
Capisci? Quindi la Bibbia è diventata cattolica, è diventata protestante, è diventata testimone di Geova. La Bibbia non ha denominazioni, tranne una, la verità è ciao. È inutile che questi fanno finta la Bibbia, no, no, la Bibbia è di tutti e di Dio, e non è tua né mia. Allora, quindi sta dicendo, prima che viene il rapimento, deve essere manifestato chi?
L'uomo del peccato.
Quindi ecco qui un'altra dimostrazione a chi gli mancasse ancora, che prima del rapimento deve venire l'anticristo. Scrivetelo, secondo Tessalonicesi 2.
Infatti dice l'apostasia, l'anticristo e dopo il rapimento.
Sì, l'apostasia è una lunga storia, c'è stata tanti anni, ma dice specificatamente, prima di quel giorno deve venire il figlio del peccato, l'anticristo. Va bene? E infatti chiedi, in caso c'è ancora dubbi, leggi il verso 8.
Allora sarà manifestato quel empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta.
Vedi, verso 4.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, è oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio.
Tutto questo deve avvenire prima del rapimento. Cerchiamo di aprire gli occhi, di non avere le patate religiose davanti agli occhi, i lavaggi del cervello. Il mio pastore mi ha detto no, ma dire al tuo pastore che vada a fare una nuotata. Digli che una nuotata è nella parola di Dio, nella Bibbia.
Amen.
No, nessuna offesa. Nessuna offesa. Questi predicano perché hanno un diploma, ma leggete la Bibbia.
Amen.
Allora, l'anticristo non può presentarsi se Dio non glielo permette. Cioè in questo momento c'è lo Spirito Santo che sta bloccando l'anticristo, e l'ha bloccato già da migliaia di anni. E non c'è niente che può fare, perché l'anticristo, il diavolo, tutti i demoni sono semplicemente un piccolo scarafaggio sotto i piedi di Gesù. Va bene? E quindi non può fare niente. Sono nella gabbia ed è il Signore che decide. Mica il Calvario, Gesù è morto perché dice sul diavolo. Era profetizzato. Era profetizzato già dai giorni che Abramo ha offerto Isacco un'immagine di quello.
Allora, vuoi dire che il diavolo non può fare niente senza il permesso di Dio? Il diavolo non può crocifiggere Gesù senza il permesso di Dio?
Certo.
Non può venire con la tribolazione, la persecuzione senza il permesso di Dio?
Certo.
In questo senso Dio manda la tribolazione?
Sì, Dio permette la tribolazione. Uh-huh. Permette al diavolo di portarla.
Sì.
Quindi per la purificazione, dicevi.
Perché Dio lo permette? Leggi in Ezechiele 38-39, dice: questo succederà, l'anticristo invaderà Israele per i peccati di Israele. Uh-huh. Va bene? Sì. Allora, guarda, secondo Tessalonicesi 2:6-7.
E ora sapete ciò che lo ritiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Il mistero dell'impietà, infatti, è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo.
Ok, e allora sarà manifestato.
E allora sarà manifestato quell'empio.
Ok.
Che è l'anticristo.
Che è l'anticristo. Quindi Dio toglierà lo Spirito Santo affinché l'anticristo possa avere a porta aperta per entrare nel mondo. Mi segui un po', come dice quegli angeli di Apocalisse 7, non danneggiate il mondo finché non abbiamo suggellato i 144.000.
Sì. Quindi, quando tu dici che Dio toglierà lo Spirito Santo, non vuol dire le cose che abbiamo sentito in giro, che lo Spirito Santo non sarà più sulla terra.
Per quale motivo?
Che va nel cielo e la gente qui rimane senza.
Ma quelle sono baggianate di ciarlatani. Dove è scritto che Gesù toglie lo Spirito Santo dalla terra?
Perché poi tu hai spiegato che durante la tribolazione ci saranno i 144.000,
esatto,
che è chiaro,
esatto,
che hanno lo Spirito Santo.
È logico.
E, sì, operano attraverso lo Spirito Santo.
È logico.
E non è che non ci sarà lo Spirito.
Ma ci mancherebbe altro. I due profeti di Apocalisse 11 che possono colpire il mondo con qualunque cataclisma a loro piacimento.
Uh-huh.
Apocalisse 11:5-6. Quante volte gli piace, loro colpiscono il mondo con disastri nazionali, tifoni, uragani, tsunami, terremoti.
Sì.
Quanto gli piace loro? Saranno il modo di Dio per frenare, limitare l'anticristo. Se no nessuna carne si potrà salvare, ha detto Gesù. Quindi come fanno questi due profeti a fare questi, se non c'è lo Spirito Santo? Ma lo Spirito Santo c'è dappertutto. Forse lo Spirito Santo non c'è in queste dottrine, lo Spirito Santo non c'è in questi predicatori.
Ma anche come tu hai insegnato prima, che anche gli ebrei saranno ravveduti e salvati,
si convertiranno
alla fine della tribolazione.
Fanno,
allora come le fanno senza lo Spirito Santo?
Ma no, ma queste sono dottrine false. Infatti, guarda, di nuovo leggi 1 Timoteo 4:1, dice: apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni nel tempo della fine. Nel tempo della fine lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni. E queste sono dottrine di demoni.
Ma io penso che loro dicono così.
1 Timoteo 4:1.
Loro dicono così perché credono che saranno rapiti prima della tribolazione. Allora sì. Non c'è Spirito Santo.
Sì.
La Chiesa rapita, allora si arrangiano.
Ma
tutti
questi
gli
qui, guarda, una delle dottrine più mercenarie che ho mai sentito.
Sì, mercenarie.
Cioè, nel momento che c'è la tribolazione, nel momento che c'è 3 anni e mezzo di persecuzione, che il diavolo metterà il marchio della bestia contro il popolo di Dio, che secondo loro sono solo gli ebrei, secondo loro. E lo cosa fa il Signore? Toglie lo Spirito Santo.
E toglie la Chiesa.
Toglie la Chiesa, che i leader, quelli con più addestramento, quelli veterani, gli ufficiali spirituali della Chiesa cristiana. Il Signore li toglie, li manda in vacanza in cielo, non so, a nuotare in piscina, a mangiare gelati. Cosa li toglie a fare, che sta cominciando la più grande battaglia mai? E Dio toglie tutti i veterani, tutte le guide, tutti i pastori, tutti quelli che possono fare qualcosa, li manda in cielo a grattarsi lo stomaco, a grattarsi la pancia, andare in cielo a mangiare, bere e godere il cielo, mentre qui l'Anticristo distrugge il popolo di Dio. E come ha fatto il diavolo a ingannare così questa gente qua? Perché non ubbidiscono, non evangelizzano nelle strade, non cercano le pecorelle, non amano le pecorelle, non danno la salvezza ai perduti, sono solamente lì a domenica a raccogliere soldi. Sfido che non capiscono più niente. Come dice in 2 Corinzi capitolo 3, Israele oggi, quando legge il patto, la legge, un velo è calato sugli occhi e non capisce niente. Capisci? E dice: questo velo è tolto in Cristo. Io le chiamo le patate religiose. Va bene? Allora, il punto che voglio fare qua è, dice secondo Tessalonicesi 2, dice: Dio toglierà lo Spirito Santo, no, toglierà, come dice, legge di nuovo, secondo Tessalonicesi 2, perché è un linguaggio arcaico. 7.
Il mistero della impietà, infatti, è già all'opera, aspettando soltanto chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo.
E allora sarà manifestato l'empio, tolto di mezzo dal fermare il diavolo.
Ah, perché dice allora sarà manifestato quell'empio.
Capisci? Sì, esatto.
È chiaro.
Capisci? Tolto di mezzo nel senso come in Apocalisse 7, che dice: non colpite la terra finché non abbiamo finito. Quindi, finché non abbiamo finito, lo Spirito Santo blocca quei quattro angeli
di
distruzione. Appena hanno finito di sigillare, dice: andate avanti. Quindi è Dio che c'ha il telecomando del semaforo verde, rosso, è Lui che dice. Il diavolo è un burattino, capisci? Dice: fermo, avanti, indietro, Armageddon, vieni qua diavolo, nell'abisso senza fondo mille anni, rilassati, Anticristo, bestia, falso profeta, finite qua un attimo, lago di fuoco, ok, vi è piaciuta della tribolazione, godetevela. È Dio che decide tu, Dio schiocca le dita, Anticristo all'inferno, schiocca le dita, il diavolo in prigione mille anni. È Dio che decide, mica il diavolo dice: adesso mando la tribolazione, tu mandi niente, che tribolazione mandi? Va bene?
Sì.
Allora, dove eravamo qui? Torniamo al punto. Allora, quindi Dio permetterà praticamente, vai primo Pietro 4, dammi la scrittura, guarda, Dio permetterà questo per la purificazione, per purificare la Chiesa dall'apostasia. Questo è lo stile di Dio. Primo Pietro 4, verso 12, guarda.
Primo Pietro 4, 12.
Sì, guarda, tu anche tu Dora vuoi lavorare, Daniele 11, 31.
Va bene. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano.
Capito? Quindi dice: non vi stupite che che il fuoco che divampa in mezzo a voi, come se vi accadesse cose strane. Quindi l'incendio in mezzo a noi. Vai avanti a leggere, per favore, il 13.
Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare.
Ok, vedi, verso 12 cosa diceva? Questo succede per provarvi.
Sì.
Quindi perché Dio deve rapire la Chiesa prima della tribolazione? La tribolazione è per provare la Chiesa. Dio crede nel mettere alla prova. Va bene? Daniele 11:31 dice che l'Anticristo collocherà l'abominazione della desolazione. E allora che succederà? Leggi verso 33.
E quelli che hanno sapienza fra il popolo ne istruiranno molti, ma per un certo tempo cadranno per la spada, il fuoco, l'assilio e il saccheggio.
L'esilio.
L'esilio e il saccheggio.
Vai avanti.
Quando cadranno, sarà loro dato un po' di aiuto, ma molti si uniranno a loro con false apparenze. Alcuni di quelli che hanno sapienza cadranno per essere affinati, purificati e imbiancati fino al tempo della fine, perché questo avverrà al tempo stabilito.
Alleluia. Quindi è così chiaro, sto parlando dell'anticristo che mette l'abominazione al verso 31,
sì,
che
sì.
Gesù ha detto Matteo 25:15, quando la vedete fuggite, quando vedete l'abominazione di cui parla Daniele fuggite perché sarà grande tribolazione. Sto parlando del tempo della fine, ok? Quindi il tempo della fine ci sarà la tribolazione dell'anticristo, molti saranno affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine.
Sì.
Quindi verso 33, per un certo tempo dalla spada, dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio saranno travolti. Questa è la tribolazione, è logico, subito dopo l'abominazione.
Okay, sì.
E qual è lo scopo? Affinare, purificare, rendere candidi.
Imbiancati.
Imbiancare, affinare, purificare. Quindi
wow.
La tribolazione sarà una purificazione della Chiesa. Allora i falsi profeti che oggi predicano nelle Chiese riceveranno il marchio della bestia. Molti di loro sono convintissimo, così come tante Chiese hanno ricevuto il marchio, le Chiese di Russia, il marchio di Stalin, le Chiese di Germania, gli evangelici di Germania, il marchio di Hitler e così via. Adesso quel marchio sarà proprio dentro la loro zucca, dentro nel cervello, qua. Prendi sto microchip, che credo che sarà microchip, anche non mi interessa quello che sarà, sarà. Molti si offendono perché dico, fratello Giuseppe, come fai a dire che è microchip? Ma a me non mi interessa. Che sia una martellata in testa, che sia un francobollo dell'ufficio postale, che sia una pedata nel sedere, non mi interessa niente. L'importante è non riceverlo.
Amen.
Cosa mi interessa a me se sarà microchip o
sì.
se sarà un chiodo trapanato nel cervello? Non mi interessa quello che sarà.
Sì.
Può essere una vite da idraulico in testa qui, guarda, una vita che spunta, non mi interessa. Io non sono un predicatore di microchip, sono un predicatore che dice non prendete il marchio della bestia, se poi sarà
Amen.
Il microchip o che sarà una gabbia di uccelli sulla testa, non mi interessa. E per favore lasciate perdere queste sciocchezze, cosa sarà il marchio della bestia, perché ancora non è molto chiaro.
Sì.
Non esiste nient'altro al mondo più perfetto del microchip, per questo io e la stragrande maggioranza di insegnanti biblici sono d'accordo, è il microchip. Quello
sì,
che
sì.
sarà, senti, invece di perdere tempo a scoprire se... andate a evangelizzare, fratelli.
Amen.
Questo c'è bisogno,
Amen.
Che la gente nelle strade non gli interessa se sarà microchip o se sarà macrochip, micro o macro. L'importante è che hanno bisogno di Gesù Cristo, poi se sarà, che sarà un chiodo, una vite o un bullone lo scopriremo.
Amen.
Allora, ci siamo fino a qui?
Sì,
allora,
sì, è chiaro.
Allora, il prossimo punto vorrei parlare, andiamo a Matteo 24, guarda. Dunque, in quello che arriverà, la fede sarà mostrata perseverando sino alla fine.
Amen.
Cioè non potremmo mostrare la fede perché appartiene alla chiesa bla 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 dei giusti giustini che cantano come soprani e lirici la domenica mattina. No, la fede non sarà mostrata dai tenori religiosi, quelli che cantano canzoni bellissime, che io mi piacciono moltissimo, non sto predicando contro il cantare, per l'amore di Dio, però non è sufficiente cantare. Bisogna morire per Gesù, essere pronto a dare il sangue, la vita, i soldi, la casa, la famiglia, il tempo, l'anima, il cuore, la mente, la forza, il tuo tempo. E se devi lavorare nel sistema del mondo per mantenere la tua famiglia, fallo pure, ma assicurati che non stai servendo il mondo più di Dio, assicurati che non stai guadagnando solo per la tua casa, tieniti un minimo e dai a Dio il massimo. Io sono contrario a dare la decima.
Come mai?
Ma tu dai la decima.
Sì, ma io sono contrario.
E fai qualcosa contrario
io
alla tua fede?
Io penso che bisognerebbe tenere la decima.
Come tenere?
Tenere la decima e dare il 90% a Dio.
Ah!
Capito?
In quel senso?
Scusa.
Questo è peggio dei predicatori della prosperità, fratello Giuseppe.
No, in realtà, guarda, lasciami chiarire. Io sono contrario anche a tenere la decima.
Sì.
Bisogna dare il 100%.
Amen.
Capisci?
È così.
C'era Amen. Uno, un americano, che aveva problemi a dare la decima. Finalmente un giorno stava morendo di cancro, Dio l'ha guarito e ha detto darò la decima. E Dio l'ha benedetto. E lui ha cominciato a dare il 20%. Poi il 30%, è arrivato appunto il milionario, di dollari, dava il 90%, e gli rimanevano ancora milioni di dollari.
Wow.
Perché Dio benedice, no? No, 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 non sono qua a predicare soldi, sto solamente dicendo, dare il 10%, guarda, ok, è meglio di niente, però Dio vuole il 100%.
Amen, dal tuo cuore.
Leggi Matteo 22, 37, fino a 37, 38. Questa è la decima, tra virgolette, che la gente ci scrive, siamo ancora sotto la maledizione di Malachia, capitolo 3, che se non do la decima sono maledetto. No, non sei più sotto maledizione. Ah, Gesù allora non vuole la decima. No, non vuole la decima. Matteo 22, 37, vedi cosa vuole Dio.
E Gesù gli disse, ama il tuo Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il gran comandamento. E il secondo, simile a questo, è, ama il tuo prossimo come te stesso.
Quindi non puoi amare Dio col 10%. Ma tutto. Tu quando hai dato il 10% non gli hai dato niente.
Sì.
Quello è il minimo, una cosa secondaria, questo è giusto per non essere un pagano totale e dargli la decima. E poi, ma quello che Dio vuole, cosa vuoi che se ne faccia dalla decima è una briciola. Dio vuole prima di quello, vuole il tuo cuore, tutto.
Amen, tutto.
Non, Signore Gesù, qui c'è il mio cuore, 99%, guarda, anzi 90%. E 10% al mondo, no caro, Dio vuole tutto il cuore, tutta la mente, tutta la tua forza, tutta la tua anima, tutto il tuo spirito, tutto il tuo corpo, tutta la tua casa, tutte le tue possessioni, tutto, vedi, Abramo ha dato tutto e Dio gli ha ridato indietro che non sapeva neanche più cosa fare, era l'uomo, uno degli uomini più ricchi.
Amen, alleluia.
Amen, sì.
Così ricco che Lot è arricchito a traino di Abramo, che Lot poteva fare niente, poveraccio, è arricchito anche lui di riflesso, era ricco anche lui, e così ricco che non potevano più stare insieme. Allora si sono divisi, e Lot dice, Abramo gli fa, vai a destra, io vado a sinistra, tu vai a sinistra, io vado a destra, vai tranquillo, c'è la mia benedizione. E allora Lot ha alzato i binocoli, sai che c'erano i binocoli nel Vecchio Testamento?
Non sapevo.
Binocoli spirituali, alzi i binocoli, mette focalizza, Sodoma e Gomorra, erba verde, è andato dove c'è l'erba più verde. Attenzione, sì. All'erba più verde, sì. La donna più bella, l'uomo più muscoloso, l'erba più verde, attenzione. E allora lui dice, grazie padre Abramo, so che posso contare su di te, ciao, non mi servi più, io vado a Sodoma, l'erba è più verde. A Sodoma conosciamo il resto, si è sposato con una sodomita, una che aveva il problema di capito, andava avanti però guardando indietro, è una donna strana, hai capito? E alla fine lo troviamo a Sodoma che ha perso tutto, sposato con una sodomita, e la storia la conoscete.
Sì.
Quindi attenzione fratelli che vi trovate nelle Sodome a non incastrarvi, non lasciate che la vostra moglie con problemi di collo vi tira indietro. Se avete una moglie o un marito che guarda indietro, dice marito, moglie, tu guardi indietro ma io guardo avanti.
Man.
Tu guardi verso la Sodoma del mondo, io guardo verso Gesù. Ma io non ti lascio, però neanche lascio Gesù, io continuo con Gesù, sei benvenuto a seguirmi, se non mi segui purtroppo dovrò continuare a seguire Gesù e tu fai quello che ti pare, spero che segui Gesù insieme a me, però non mi portare a scegliere tra te e Gesù, perché io ti amo, marito, moglie, sei bella, bellissimo, forte, fortissimo, ma con Gesù non puoi paragonarti.
Amen,
alleluia.
Amen, alleluia.
E comunque in cielo
Amen.
Non c'è né moglie né marito.
Amen. Sì.
Va bene?
Sì,
allora, Matteo 24, 9. Quindi la fede, dicevo, deve essere mostrata come? Perseverando sino alla fine, non sedendosi su una panchina per paralitici.
Amen.
Dovrebbero togliere le panchine di chiesa e mettere sedie a rotelle.
Sedie
a rotelle, barelle, se le barelle stretches, capisci? Perché è questo che sono, nello spirito le panchine sono barelle e sedie a rotelle. Che ti insegnano a fare niente.
Sì.
Grazie a Dio che almeno cantano. Le canzonette sono belline.
E grazie
simpatiche.
A Dio per i fratelli che.
Ma non
che
è che con le canzonette scacciamo il diavolo. Il diavolo è là che canta anche lui, cosa credi? Sai che il diavolo è là che anche lui fa un po' di musica. Matteo 24,9.
Allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome.
Quindi se non ti stanno odiando, se non c'hai problemi, è perché non stai facendo niente per Gesù.
È vero.
Quindi se tutto fila liscio, la tua chiesa è riconosciuta dallo Stato ateo. Lo Stato ateo ti dà l'esenzione dalle tasse. E c'è qualcosa che non va, perché questo non è il mio Gesù. Gesù non aveva la fede che c'hanno qua, questi c'hanno più fede di Gesù. Questi c'hanno la fede di servire Dio e anche il diavolo, di servire Dio e anche farsi dare l'esenzione delle tasse. Ti pare l'imperatore romano fa dare l'esenzione delle tasse ai cristiani nell'arena e non li a farsi sbranare? Andiamo avanti, va verso 10.
Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. E sorgeranno molti falsi profeti, e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà.
E dove sono i cristiani sedotti oggi? Nelle chiese. E dove sono i falsi profeti? Nelle chiese. Matteo 24, 24, ci saranno falsi cristi e falsi profeti. Dove sono i falsi cristi? Nelle chiese. E dove sei? Verso 13?
Sì. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
E al 21, e allora vi sarà grande tribolazione. Allora, il punto che volevo fare è questo: chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Non dice chi è pentecostale o cattolico, non dice chi è battista, no, chi persevera. Cosa gli interessa a Dio che tu sia protestante o evangelico o cattolico? Niente, zero. Dove è scritto che Gesù era di queste religioni? Io sono tutte bagianate, no? Perché nel momento che tu dici la vera chiesa, e la chiesa pentecostale, sta dicendo che non c'è nessun altro cristiano fuori di te. Quindi stai, giusto? Nel momento che dice la vera chiesa, cattolici e protestanti, stai escludendo, capisci? Quello è un denominazionalismo, caspita che parola difficile, è un punto di vista. Ogni punto di vista è un punto di cecità. Perché? Perché oblitera, annulla, non considera nessun altro punto di vista. E ti pare che Paolo la pensava come Pietro? Ma dai un'occhiata a Galati capitolo 2, non era così la storia. Quelli si davano azzuccati ogni tanto. Ciò nonostante è la stessa chiesa. E smettiamo di chiamarla cattolici o protestanti evangelici, sono stupidaggini che Gesù non è. Non è giudeo, non è il figlio di Maria. Per vedere Gesù non deve andare a Međugorje, deve andare a Međugorje Bibbia.
Amen.
Deve andare a Međugorje preghiera, Međugorje in ginocchio.
Amen.
Rompiti il cuore, mostra le lacrime, vai a evangelizzare i perduti. Cosa gli interessa a Gesù che tu prendi l'autobus, vai a Međugorje, vai in albergo 5 stellette o 4 stellette, non so quante stelle. Ma gli interessa che lascia perdere l'autobus e vai, c'è una pecora che sta passando a 10 metri da te che sta andando all'inferno. Cosa andava a Međugorje a pregare? Ma che pregare? Prega mentre evangelizzi, prega mentre dà la salvezza. Andiamo avanti qua.
Amen. Hai detto che durante la tribolazione la fede è mostrata perseverando fino alla fine. E qualcuno ha detto che non dubitare la tua fede, perché la tua fede è basata sulla parola di Dio. Ma dubita, se vuoi dubitare qualcosa, dubita i tuoi dubbi, perché sono basati su niente. Ma la tua fede no, è basata sulla parola.
Alleluia. Dubitare la parola è il più grande livello di pazzia mai esistito, perché dubitare la parola è basata sui fatti, profezia,
sì.
Adempita. Come
sì.
So che Gesù, la verità di Gesù non è Maometto, non è Buddha e non è niente? Perché questi signor Buddha, signor Maometto e il signor induisti lì non hanno nessuna profezia. Sono bellissimi libri di filosofia, ottima filosofia. Amare gli animali, amare gli uccelli, amare le bestie, amare... In India c'è una religione, si chiama Jain, mi ricordo quando ero lì. I Jain sono i più ricchi degli Hindu, vestiti di bianco, ricchi, anelli d'oro, collane. E di solito c'hanno un servo che va davanti a loro con una scopa e gli ramazza davanti dove camminano. Perché la loro religione è così perfetta che quando camminano non vogliono uccidere i microbi. Ti immagini che perfetti che sono questi? Quindi è il massimo della religione, il massimo della giustizia carnale, della mente carnale. Quindi come sappiamo che Gesù è la verità e non tutti questi qua? Perché Gesù c'ha le profezie,
sì.
Gesù è morto sul Calvario ma era profetizzato, l'ha adempita. Gesù è venuto per salvarci ma era profetizzato, l'ha adempito. Gesù è stato l'unico che ha confermato quello che diceva con ogni miracolo possibile e immaginabile, ma tutti gli altri sono degli intelligentoni che hanno scritto dei libri intelligenti, tutto lì. Allora, andiamo avanti, passiamo...
Facciamo una pausa musicale prima?
Ok.
E poi continuiamo il discorso della tribolazione e la fede durante la tribolazione.
Voglio parlare come nel passato Dio ha permesso distruzioni per purificare il suo popolo. Quindi non si sorprendano quelli che predicano Dio ci ama, rapimento prima della tribolazione. Dio ci ama, mi rapirà prima di una malattia. Dio mi ama, quindi non permetterà al diavolo. Tutte stupidaggini. Dio usa le distruzioni per purificare il suo popolo e lo farà ancora. Non ascoltate questi profeti di bugie. Musica, okay. Maestro.
Ascoltiamo un canto, Credere.
Speranza, quando il mondo ti cerca, le tue porte vorrà aprirti, prendi forza in Gesù, perché devi continuare, la speranza tua sarà in Dio e vedrai, la fede ti dà forza di credere che vincerai, e questo è il tempo di avanzare, il passato cancellare e adorare il tuo Dio, perché in Lui dovrai credere. Oh, credere. Oh, io credo. Oh, credere, credere, credere. La parola che ti darà dovrà testimoniare il fuoco che devi poi mostrar, il vento soffierà, però non ti spegnerà. Devi al tuo fianco star, avrai tutto il necessario per rialzarti e credere.
Oh,
continuiamo il programma dal vivo qui a Radio Blast. E stavamo parlando prima, fratello Giuseppe, riguardo la tribolazione. Perché Dio permette la grande tribolazione?
Lo permette per purificare una chiesa nell'apostasia. Quindi lo vediamo in Ezechiele 8, verso 6, dove Dio mostra l'abominazione di Israele, e praticamente c'è mezzo capitolo, tutto mezzo capitolo 8 che parla delle abominazioni, va bene? E poi vediamo per esempio in Geremia 51 verso 6 che dice: fuggite di mezzo a Babilonia, qui sta parlando di Babilonia che avrebbe invaso Israele, e salvi ognuno la propria vita, guardate di non essere distrutti nella sua iniquità, perché questo è il tempo di vendetta dell'Eterno, egli le darà la giusta ricompensa. Questo è il modo che Dio opera. Quindi le false dottrine, Dio ci ama, quindi non permetterà niente di male contro di noi, non è vero.
Non è una falsa dottrina,
ecco,
che
volevo
Dio
dire
ama.
Lo stesso.
Dio ci ama.
No, ma la falsa dottrina è: siccome Dio ci ama, non permetterà che siamo puniti.
Okay.
È vero che Dio ci ama, e perché ci ama ci punisce. Per purificare, poi dice qui, abbiamo letto Geremia 51, dice: fuggite da Babilonia per salvare la propria vita, guardate di non essere distrutti nella sua iniquità. Lo stesso Babilonia del futuro, Apocalisse 18,4, ripeto lo stesso: fuggite se non volete partecipare dei suoi peccati.
Sì.
Quindi adesso vorrei leggere, allora, Ezechiele 9, verso 1, vuoi leggere?
Ezechiele 9, 1. Poi gridò ad alta voce ai miei orecchi dicendo: fate avvicinare quelli che devono punire la città, ognuno con la sua arma di distruzione in mano. Ed ecco venire dalla direzione della porta superiore, che guarda al nord, 6 uomini, ognuno con la sua arma di sterminio in mano.
Quindi questi vanno a sterminare Gerusalemme, vanno a sterminare gli ebrei. Capite? Questi 6 uomini, in certo senso, è un parallelo delle 6 trombe dell'Apocalisse, capitolo 8 e 9, che distruggono il mondo. Quindi 6 uomini con in mano la loro arma di sterminio, verso 5. E qui dice: li manda a distruggere a Gerusalemme il popolo di Dio. Capisci? Che poi sarebbe stato concretizzato con l'invasione e distruzione di Babilonia contro Israele. 5.
E agli altri disse, in modo che io sentissi: passate per la città dietro di lui e colpite. Il vostro occhio non abbia compassione e non usate alcuna pietà. Uccidete fino allo sterminio vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non avvicinatevi ad alcuno su cui ci sia il segno. Incominciate dal mio santuario.
Quindi Dio farà dei segni, aveva messo dei sigilli su quelli che appartenevano a Dio, quelli che dovevano essere salvati, e questi sarebbero stati salvati. Geremia è stato uno di questi. Capitolo 9, verso 3. Ecco la protezione di Dio per il suo popolo fedele di ieri e quindi il popolo fedele di domani. Questo è il modo che Dio opera: distruggere la chiesa apostata, Israele apostata, Israele ribelle, la chiesa ribelle di oggi, distruggerla tramite l'anticristo, però preservare i suoi fedeli, la sua chiesa, la sua donna, le vergini con olio, le vergini, i cristiani che obbediscono, i cristiani che si preparano, i cristiani che gemono per il Signore e che non gli piace l'apostasia dalla chiesa presente, che stanno adorando gli idoli religiosi, gli idoli del mondo, l'idolo del denaro, l'idolo della televisione, l'idolo del lavoro, l'idolo dell'edificio, l'edificio religioso. 9:3.
Allora la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava, andando verso la soglia del tempio. Egli chiamò l'uomo vestito di lino, che aveva il calamaio di corno da scriba al fianco, e l'Eterno disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono nel suo mezzo.
Ok, e poi leggi di nuovo verso, da dove siamo?
4 abbiamo letto.
Verso 5 abbiamo letto. E verso 6 dice: non avvicinatevi ad alcuno su cui ci sia il segno, e cominciate dal mio santuario.
Sì.
Quindi la distruzione cominciò dal santuario. Quindi il Tempio di Gerusalemme fu distrutto, ma fu anche distrutto il Tempio spirituale, che erano i credenti.
Credenti.
Quindi quelli apostati distrutti.
Sì.
E molti che furono distrutti e uccisi dai babilonesi si convertirono, si pentirono mentre venivano uccisi. Quelli che invece si erano preparati, le vergini con olio, Vecchio Testamento già c'erano,
sì.
I credenti che già gemevano per il male, gemevano, erano dispiaciuti per l'idolatria di Israele, ricevettero un suggello a protezione e i babilonesi non li uccisero, non li distrussero. Un esempio, un parallelo come Dio opera. Nel Nuovo Testamento Dio permetterà il nuovo Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, nuova Babilonia, l'anticristo, di distruggere la Chiesa, però quelli che sono fedeli, le vergini fedeli, quelli che amano il Signore, quelli che si danno da fare, quelli che non stanno adorando l'edificio religioso o un pastore fuori binario,
sì.
Ma che stanno cercando, adorando lo Spirito Santo, che adorano Cristo e che si danno da fare per ascoltare Gesù, e che si mettono in ginocchio per trovare la sua volontà, e sicuramente la trovano, riceveranno un suggello o come 144.000, o come la Vergine con olio, la sposa di Cristo, Apocalisse 12, 14, vuoi leggerlo, che sarà protetta per 3 anni e mezzo.
Apocalisse?
12, 14.
Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, per volare nel deserto, nel suo luogo, dove essa è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontano dalla presenza del serpente.
Amen.
Amen.
Efesini 1:13. Quindi abbiamo dimostrato con questo messaggio che Dio, come Dio opera, come è Dio, qual è la sua personalità, qual è la sua natura, come ha operato nel passato. Per capire come Dio opera oggi, aiuta molto a capire come operava nel passato. E Dio dice, io sono eterno, io non cambio. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi, in eterno.
Amen.
Così Dio ha operato fino adesso. Certo, non c'è più la legge di Mosè, c'è la legge di Cristo, ma ciò non vuol dire, ciò non toglie che Dio è un'altra persona, Dio è lo stesso. Dio crede ancora nello punire, nel purificare, nel distruggere, lo vedi nell'Apocalisse. Efesini 1:13 parla del sigillo che riceviamo a protezione.
In lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa.
Quindi al momento della salvezza tu sei sigillato, andiamo anche al secondo Corinzi 1, il sigillo che riceviamo è un sigillo che ci protegge dal perdere la salvezza. Ok, però possiamo ancora, abbiamo ancora libertà di scelta, possiamo ancora adorare gli idoli come Salomone, possiamo ancora uscire di binario, possiamo ancora diventare falsi profeti, nonostante se ricevi la salvezza non la perdi, poi c'è ancora scelta. Non è che quando ricevi la salvezza diventi un robot e puoi solamente dire sì, 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 no, no, c'hai la tua scelta, va bene?
Sì.
Cosa c'hai lì? Prima, secondo Corinzi 1, 21 e 22. Ancora parla del sigillo che Dio ci dà a protezione.
Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha uniti è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori.
Siamo sigillati. Ora, nella tribolazione che verrà, ci sarà un altro sigillo, un sigillo di protezione. Dio crede nei sigilli. È da lì che viene, da lì che proviene il marchio della bestia, e l'imitazione del diavolo è il sigillo di Dio. Cioè Dio sigilla i suoi salvati, il diavolo marchia i suoi perduti. Mi segui? E quindi durante la tribolazione lo Spirito Santo suggellerà, come ha detto, 144.000, la Chiesa fedele, la sposa di Cristo, che sarà protetta 3 anni e mezzo. Ce l'hai Apocalisse 12, 14?
Che abbiamo letto prima?
L'hai
sì,
già letto
sì,
quello?
Sì, sì.
Ok, va bene. Allora leggi anche il 6, allora. Sempre Apocalisse 12.
Apocalisse 12, versetto 6?
Sì.
Versetto 6. E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, perché vi sia nutrita durante 1260 giorni.
Quindi Dio prepara un luogo, come ha preparato per Elia, perseguitato da Jezebel in Primo Re, capitolo 17. Dio c'è un luogo preparato, dove i corvi portavano carne ad Elia. I corvi volavano con la carne in bocca, 2 volte al giorno. Ci saranno dei corvi, virgolette, che porteranno carne a noi durante la tribolazione. I corvi, tra virgolette, può essere tipo usare quello che gli pare, può farla nevicare dal cielo la carne se vuole, non so cosa farà. E quando i corvi non portarono più la carne, l'acqua si inaridì, perché c'era siccità, gli disse: ok, c'è un altro posto, c'è una vedova a Sarepta che ti darà da mangiare, si prenderà cura di te. Va a Sarepta e lì c'è una vedova che sta morendo di fame. E lì gli dice: portami un sandwich. Quelli che vendono le autogrille sull'autostrada in Italia. E quello dice: guarda, c'è un po' di farina, un po' d'olio, sto andando a cucinare per mio figlio e poi moriamo.
Sì.
Dice: non ti preoccupare, prima dallo a me, che mangio io. Mangio io. E dopo...
Che dialetto è questo?
Questo è romano, credo.
Romano.
Porta la cacca e mangiamo. E credo che sia romano, adesso senz'altro mi scriveranno i romani, diranno: no, fratello Giuseppe, no, il romano c'è l'accento diverso. Dio benedica, mi piace moltissimo l'accento romano, è simpaticissimo. Ieri parlavo con una romana
sì.
Al telefono, dolcissima sorella, simpatico l'accento?
Sì,
molto simpatico.
È bellissimo.
E allora, immagina che io, il fratello Giuseppe dice, tu vada da una vedova viene da me e mi dice: fratello Giuseppe, tutto quello che ho un panino poi muoio. Dice: vai, oh, ah sì? Ah, c'è un panino? Dallo a me, me lo mangio io.
Che egoista!
Cioè era la prova, capisci?
Sì.
È la prova, no?
Sì.
È la prova, quindi, e siccome lei ha detto ok, tanto morire per morire, non c'è da perdere, era una pecorella. E così dice il Signore, il Dio di Israele: la farina non finirà, l'olio non terminerà finché l'Eterno manderà la pioggia sulla terra.
Alleluia.
Alleluia.
Sì, amen.
Va bene, quindi con questa notizia buona io concluderei qui il messaggio che Dio punisce il suo popolo di Israele, punisce la sua chiesa apostata e l'ha punita e la punirà con lo scopo di purgarla, ed è stato grazie agli purgamenti, alle bastonate, le distruzioni che Dio ha mandato contro il suo popolo per dividere il popolo tra quello falso e quello vero, che Israele è ancora qui oggi, Israele nella carne, e che la Chiesa cristiana è ancora qui oggi. E però il piano continua, lo stile di Dio continua, lui continuerà ancora a permettere distruzioni e altre distruzioni contro la sua Chiesa per purificarla, per mostrare quelli che non erano pronti saranno distrutti e quelli che saranno pronti saranno su un colle, su una collina, su una montagna a vedere lo spettacolo. Mio padre durante la Seconda Guerra Mondiale mi raccontava storie che ha trovato rifugio una volta su una montagna. Da quella montagna, non mi ricordo se era Monte Cassino o una di quelle zone lì, da quella montagna guardava i tedeschi e gli americani che c'erano la guerra con i carri armati, bombardamenti aerei. Era come un cinema. Dalla montagna vedevo i bombardamenti, i carri armati che si sparavano, era come un film. Noi vedremo in quel modo lì, questo per dare un'idea, un'idea. Vedremo così la grande tribolazione. Se noi siamo fedeli e ci prepariamo, l'olio nelle lampade, prepariamo ad ascoltare Gesù, prepariamo ad obbedire Gesù, che noi vedremo la tribolazione come in un film, però ci sarà qualcuno che dovrà anche morire come martire.
Sì.
E quelli saranno i più benedetti perché vanno in cielo prima. Alleluia.
Amen.
Io avrei finito il messaggio.
But you know, you know, sometimes I had prayed.
Qualche volta tu hai pregato.
Lord,
è buono che preghi questa volta.
I said, Lord, if I ever get out of
Signore,
it, get away from you.
Se mai dovessi uscire da?
Get away from you,
dalla
from
tua
whatever
volontà.
Reason.
Sì.
I would prefer you to spank me.
Preferisco che tu mi sculacci.
But to wake me up so I can get back
mi punisci,
to your will.
Però che per aiutarmi a ritornare alla tua volontà.
So it is His love.
Quindi la punizione di Dio è l'amore di Dio. Quindi quelli che hanno paura delle punizioni di Dio, va bene, dovranno rimanere fuori binario, dovranno rimanere nella bugia, dovranno rimanere nelle loro false profezie, dovranno rimanere ingannati. E questo è terribile, perché secondo il Tessalonicesi 2 dice: a quelli che rifiutano questo amore, Dio manda grandi inganni. Dio che manda, Dio che permette che il diavolo porta inganni affinché siano condannati. Questi saranno condannati perché hanno preferito la bugia all'amore della verità. Secondo Tessalonicesi 2.
Amen.
Gloria a Dio.
Giuseppe, voglio leggerti due messaggi che abbiamo ricevuto.